per noi, lo dice la nostra sigla, è il momento del dibattito. La democrazia diretta. La democrazia diretta è un sistema che in Svizzera pratichiamo e conosciamo bene, che è preso a modello da molti. Oggi vogliamo parlarne, vogliamo parlare in particolare dei referendum, che conoscono varie diverse declinazioni nei diversi paesi, oltre al nostro, che li hanno inseriti nel proprio ordinamento. Allora, lo spunto ci è stato dato dai referendum dell'8 e del 9 giugno in Italia, bocciati perché non hanno raggiunto il quorum del 50% di partecipazione, così come dalle votazioni popolari ticinesi della scorsa domenica, che hanno visto in questo caso la partecipazione fermarsi al 31%. In entrambi i casi, quindi, meno di un terzo degli aventi diritto di voto ha deciso di esercitarlo, questo diritto. Allora, la democrazia diretta funziona davvero? Funziona ancora? Serve magari riflettere su possibili riforme di questi strumenti di partecipazione popolare alla vita politica del paese? Allora, saluto in studio con me, che ha preparato questo dibattito, Omar Teoldi. Ciao Omar, benvenuto.
Ciao Sandra, grazie e buongiorno a chi ci ascolta. Allora sì, sono dei numeri, a dire il vero, quelli che hai citato tu, di scarsa partecipazione, che non vediamo per la prima volta, ma fanno riflettere sull'efficacia e la legittimità anche di questi strumenti di democrazia diretta. C'è forse bisogno di un aggiornamento di questi dispositivi, bisogna andare verso un loro allargamento, una loro rimodulazione, magari anche un loro restringimento, oppure si può pensare a dei nuovi sistemi di partecipazione attiva dei cittadini. Noi ne vogliamo parlare con due ospiti. Il primo è Nenad Stojanovic. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Nenad Stojanovic, politologo, professore al Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università di Ginevra. Ben trovato sulle nostre onde. E buongiorno anche ad Alex Marini, ex consigliere regionale trentino e presidente dell'associazione Più Democrazia in Trentino, che è stato in passato un collaboratore dell'ex ministro per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, che aveva tentato qualche anno fa di introdurre anche in Italia degli strumenti di democrazia diretta simili a quelli svizzeri.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Buongiorno.
Buongiorno, allora Alex Marini, io comincerei da lei, perché quando parliamo di referendum in Italia o in Svizzera non parliamo propriamente della stessa cosa. Allora, ci aiuta a capire come funziona lo strumento del referendum in Italia?
Ma in Italia il referendum è formalmente uno strumento di democrazia diretta, ma nella pratica poi è depotenziato da vincoli come il quorum di partecipazione. Che, ovvero, se non va a votare almeno il 50% degli elettori, il risultato non è valido. In Italia abbiamo il quorum più restrittivo d'Europa, il 50% degli aventi diritto, appunto. E questo genera un paradosso, ovvero chi non vota conta di più di chi vota. E al di là del quorum, in Italia c'è un grave problema, perché non esiste un vero obbligo istituzionale di informare i cittadini sul contenuto delle proposte oggetto di voto. Quindi mancano strumenti come quello che voi avete in Svizzera, ovvero il libretto informativo. E questo è un grande limite, perché di fatto contribuisce alla disaffezione e al fallimento dei referendum. Tra l'altro, da noi manca il voto per corrispondenza, quindi la possibilità di votare nei giorni precedenti alla consultazione elettorale e votare da distanza. E voi pensate che dal 1948 ad oggi in Italia si sono svolti ben 77 referendum abrogativi e 38 di questi sono falliti per il mancato raggiungimento del quorum. E questa dinamica si è intensificata soprattutto negli ultimi 30 anni. Dal 1997.
Ci sente Alex Marini?
Adesso vi sento, sì.
Sì, avevamo perso un momento la linea. Prego, prego, continui.
E quindi non so quando avete perso la linea, il punto è che
è stato un provo secondo. A riprendere il discorso. Si parlava della scemata partecipazione, che chiaramente porta a invalidare sempre più referendum. Ma ne approfitto, Alex Marini, volevo chiederle: da quando esiste questo strumento referendario in Italia, così come ce l'ha spiegato, E quali sono le ragioni che portarono alla sua
Pronto?
introduzione da parte di chi lo inserì nell'ordinamento costituzionale repubblicano?
Allora, innanzitutto bisogna ricordare a tutti che la forma repubblicana in Italia è stata decisa con un referendum il 2 giugno del 1946. Tutt'oggi è festa nazionale, si festeggia quel momento storico, anche se purtroppo non è più una vera festa di popolo, ma spesso è diventata una parata di alti papaveri. Poi il referendum abrogativo, così come lo conosciamo oggi, è stato introdotto nella Costituzione del 1948 e fu largamente appoggiato dalla maggioranza delle forze politiche che componevano l'Assemblea Costituente. Uno dei massimi sostenitori fu Costantino Mortati, un professore di diritto pubblico che poi fu anche componente della Corte Costituzionale e fu il relatore della parte sul potere legislativo che fu sviluppata dalla seconda sottocommissione dell'Assemblea Costituente. Ecco, lui pensava che il referendum dovesse essere un correttivo alla debolezza del Parlamento ed uno strumento per restituire la centralità alla sovranità popolare. Ma lui non fu l'unico sostenitore. Ad esempio, il presidente della Commissione 75, che era la commissione che di fatto ha sviluppato il contenuto della Costituzione, Meuccio Ruini, considerava il referendum come uno dei due piloni su cui fondare la sovranità popolare. Un pilone era il Parlamento che veniva eletto dal popolo, l'altro pilone invece era il referendum. E il referendum avrebbe dovuto essere la risposta democratica per consolidare la nuova Repubblica. Ecco, questa fu la funzione, no, che doveva avere il referendum. Si sviluppò anche una discussione sul quorum, e questo è molto interessante. Perché originariamente nella formulazione iniziale non era previsto alcun tipo di quorum, bastava la maggioranza dei voti validi espressi. Poi prevalse un'idea prudenziale e nonostante l'opposizione di molte figure, spesso del Partito Comunista, pensiamo a Terracini, a Greco, fu introdotto un quorum al 50%, che come dicevo prima è il più restrittivo in Europa, non esiste nelle democrazie complete, nelle democrazie mature, esiste solo il quorum nelle democrazie incomplete,
Alex
come
Marini, su
l'Italia,
questa
appunto.
questione magari allora poi torniamo, ma Nena Dostojanovic, volevamo anche coinvolgere lei e parlare di Svizzera, che è considerata da molti e no, anche all'estero il paese della democrazia diretta. Se abbiamo contato bene, a livello federale i referendum sono stati 534. È un discorso molto lungo quello del rapporto tra la Svizzera e lo strumento referendario, ma insomma, come si è arrivati a questa che è una vera e propria cultura della democrazia diretta? Insomma, quando si è cominciato a votare in questo senso, in questo modo, Nenad Stojanovic?
Allora, i primi sviluppi importanti sono stati sicuramente nell'Ottocento, cominciando da diversi cantoni che soprattutto negli anni 30 dell'Ottocento hanno cominciato ad introdurre quello che chiamavano veto legislativo o veto popolare, che era di fatto una specie di democrazia diretta referendaria, quindi a Basilea Campagna, a San Gallo, a Lucerna, nel canton di Vaud, più tardi, così che nel 1848, quando è stata creata la Svizzera, quella che conosciamo oggi, è stato introdotto il referendum obbligatorio per delle riforme della Costituzione, e solo più tardi, nel 1874, è stato introdotto a livello svizzero federale il referendum facoltativo, e più tardi, 1890-91, l'iniziativa popolare. Quindi è stato progressivamente in Svizzera, a partire dai cantoni e prima ancora, sicuramente si può ricordare anche i comuni, l'uso della Landsgemeinde e così via, progressivamente è stato introdotto in Svizzera ed è stato spesso fonte di ispirazione per altri paesi, in particolare nella seconda metà dell'Ottocento per diversi stati degli Stati Uniti che, seguendo l'esempio svizzero, hanno introdotto anche loro forme di democrazia diretta.
Nena Stojanovic, il paese della democrazia diretta, ma poi capita, come abbiamo visto domenica, che alle urne vada il 30% degli aventi diritto. Una consultazione popolare non perde di significato in questo caso, non perde di legittimità in fondo, non si può dire che sia una decisione presa dal popolo. Ecco, in Italia, lo diceva Alex Marini, il problema si è posto, si è trovata questa soluzione del quorum, è un esempio che si potrebbe seguire anche da noi.
No, assolutamente no, io sono contrario ai quorum. Quorum hanno questo effetto, chiamiamolo pure perverso, di finalmente incentivare coloro che si oppongono a una riforma di non recarsi alle urne, quindi di fatto i voti di chi è contrario e di chi non vota perché non ha interesse per astensionismo si sommano. E quindi per i movimenti o partiti che vogliono una certa riforma è di fatto, non dico impossibile, ma molto difficile raggiungere il quorum per poi dopo vedere dove sta la maggioranza o minoranza. È chiaro che i quorum sono stati introdotti perché si voleva dare un po' più di legittimità alle decisioni, dicendo che ecco, almeno la metà deve votare, però la stessa logica allora bisognerebbe applicarla a maggior ragione nelle elezioni. Allora, perché non c'è il quorum quando si elegge il Parlamento italiano, per dire, non c'è il quorum del 50%, ma anche se dovessero votare soltanto il 40%, sarà comunque legittima l'elezione. Ecco, è chiaro che a nessuno fa piacere quando, come adesso in Svizzera, abbiamo questa fortuna di avere la democrazia diretta molto sviluppata, ecco, quando l'affluenza non supera il 30% come di recente. Per questo motivo si fanno tutta una serie di sforzi a livello di educazione civica, anche noi all'Università di Ginevra e altre università come Centro Studi di Democrazia di Aarau stiamo facendo degli esperimenti con dei forum cittadini estratti a sorte che prima di un referendum discutono della tematica e poi dopo il risultato del loro lavoro, un rapporto con degli argomenti in favore o contro il referendum, vengono inviati a tutti gli aventi diritto di voto proprio per incentivare, fra le altre cose, la loro partecipazione. Però questo non vuol dire che di fronte a una partecipazione bassa dobbiamo dire che il sistema non funziona e che bisognerebbe non so, abolire questi strumenti democratici che abbiamo.
Alex Marini, in Italia tra i fautori della democrazia diretta si dice spesso, no, dovremmo fare come in Svizzera, ma a lei cosa piace in particolare del sistema svizzero, posto che le piace? Insomma, quanto secondo lei è davvero esportabile questo modello in un contesto diverso dal nostro, come quello italiano, in cui la storia e la cultura, beh, insomma, registrano una certa distanza da quella elvetica?
Ma qui parto con una domanda: è lo strumento democratico che favorisce lo sviluppo della cultura civica o viceversa? Perché molto spesso in Italia, quando si parla di referendum, in molti rispondono dicendo: ma noi non siamo svizzeri. Il punto è che probabilmente il senso, civico, e ci sono anche studi che lo dimostrano in realtà, è determinato proprio dallo strumento democratico che favorisce la partecipazione e quindi lo strumento democratico, l'infrastruttura democratica è la variabile indipendente, ovvero quella che determina poi i regolamenti, perché se si stabiliscono delle regole accessibili, facili da comprendere, i cittadini non solo partecipano e vanno a votare e decidono, ma maturano anche una conoscenza, una consapevolezza, una responsabilità civica. Ecco, questo io credo che sia l'elemento che distingue il modello svizzero. Quindi chiarezza delle regole, responsabilità dei cittadini e possibilità concreta di incidere. Ci sono studi diversi che dimostrano come la felicità nel partecipare non sia tanto determinata dal fatto che il proprio voto conta e grazie al proprio voto si è adottata una decisione, ma molto spesso che fa la differenza è il processo partecipato, ovvero essere parte di un processo, essere parte di una comunità che discute, che elabora dei ragionamenti politici e poi vota. E talvolta uno vota per la parte perdente, ma comunque soddisfatto perché si rende conto che c'è la volontà di tenere in considerazione tutti i cittadini. Ecco, a me piace questo elemento del modello svizzero che consente una crescita della comunità e del senso civico collettivo.
Stoiano, noi ci stiamo tessendo le lodi in qualche modo del modello svizzero. Lo sappiamo, nel nostro paese si può dire che i diritti popolari ed in particolare referendum ed iniziativa popolare sui quali ci concentriamo oggi, abbiano contribuito a sviluppare una cultura politica fatta di una conflittualità sì intensa, ma civile, consapevole e partecipata, come diceva Alex Marini. Ma è davvero ancora così? Non c'è un degrado dello scontro politico dovuto a una polarizzazione crescente delle posizioni? E questo non può forse mettere in pericolo la democrazia diretta stessa?
Allora, è chiaro che se osserviamo la Svizzera in modo isolato, quindi non guardando cosa succede negli altri paesi, è chiaro che possiamo dire sì, anche in Svizzera è aumentato questo grado di polarizzazione o diciamo pure conflitto politico fra i vari partiti di destra, sinistra, centro e così via. Questa cultura politica di consenso è forse venuta un po' meno, però se paragoniamo la Svizzera agli altri paesi, anche da questo punto di vista le cose non sono per niente così preoccupanti. Ciò detto, è chiaro, si può sempre fare meglio, ancora una volta, anche in Svizzera ci vogliono delle riforme, in particolare sulla trasparenza nel finanziamento delle campagne referendarie o delle iniziative popolari. Qualche anno fa abbiamo avuto una riforma che adesso permette un po' più di trasparenza, ma insomma c'è ancora tanto cammino da fare. Ecco, ci ho detto, rimane questo fatto che sono d'accordo con Marini quando dice che sono gli strumenti di democrazia che abbiamo, in particolare adesso democrazia diretta, che favoriscono la crescita di una cultura politica partecipativa. Perché anche in Svizzera, come ho detto nel mio primo intervento, le cose non sono cadute dal cielo. Anche in Svizzera hanno dovuto imparare nell'Ottocento come utilizzare questi strumenti, i referendum, come bisogna firmare i vari moduli per poter lanciare il referendum o l'iniziativa popolare, e quindi è stato un apprendimento. Non è che gli svizzeri sono nati, non è nel loro DNA essere più partecipativi e democratici degli altri paesi, ci mancherebbe. Però ecco, quando si hanno gli strumenti che si possono utilizzare, che ha senso di utilizzare, allora sì che vengono utilizzati. Allora, ho detto questa cosa quando si possono utilizzare per dire che è chiaro che se un paese dice, ecco, introduciamo democrazia diretta, però mette degli ostacoli troppo alti per poter esercitarla, per esempio in Francia è possibile lanciare referendum consultativi, ma il 20% degli aventi diritto di voto deve firmare un referendum del genere, che è troppo alta l'asticella. In Svizzera la percentuale a livello federale siamo attorno all'1% degli aventi diritto di voto per un referendum e solo il 2% per iniziativa popolare. Ecco, è lì che fa senso impegnarsi per la raccolta firme, ma quando io so che devo raccogliere firme del 20% dell'elettorato, beh, non mi metto neanche a raccoglierle perché non ce la farò.
Stojanovic, allora dicevamo si può migliorare, tutto dipende un po' dagli strumenti, ci sono altre strade che si potrebbero sperimentare. Lei è molto attivo in questo campo, in particolare con l'idea del sorteggio di assemblee cittadine che potrebbero essere più rappresentative ed efficaci dei parlamenti eletti. Allora ci può spiegare veramente brevemente come funzionano e che riscontri anche avete avuto con le prime sperimentazioni?
Allora, da circa 5-6 anni ne abbiamo realizzati una quindicina in tutta la Svizzera, dal livello locale, comunale, incluso in Ticino, nella città di Bellinzona, 2 anni fa, fino a livello cantonale e alla fine anche federale. Poco fa abbiamo concluso un'assemblea cittadina svizzera in 3 lingue sui costi della salute. Sì, l'idea è quindi di utilizzare il metodo del sorteggio per avere un gruppo di persone, diciamo cittadine e cittadini, comuni, non nativi in politica, per permettere loro di esprimersi su una questione politica e di redigere, elaborare delle raccomandazioni sia per il mondo politico, per il governo, per il Parlamento, sia per il popolo, se questo strumento viene utilizzato in vista di un referendum. Allora, l'idea non è quella di sostituire i parlamenti eletti con delle assemblee cittadine estratte a sorte, ma di vedere queste assemblee cittadine come un complemento che può arricchire la nostra democrazia senza sminuire l'importanza della democrazia rappresentativa, quindi elettiva ai parlamenti, e nemmeno della democrazia diretta. Questa, ecco, istituzionalizzazione delle assemblee cittadine è qualcosa che a poco avviene in altri paesi, in particolare in Belgio, nella comunità germanofona, circa 5 anni fa hanno creato un Bürgerrat, un consiglio cittadino estratto a sorte che ora fa parte delle istituzioni, degli organi democratici di quella parte del Belgio.
Nenad Stojanovic, grazie mille. Io so che lei, insomma, si è collegato con noi e ha partecipato a questo dibattito, ma ha un impegno urgente che chiama, quindi siamo in chiusura praticamente di dibattito, ma la congediamo ringraziandola, insomma, per la sua disponibilità ad essere con noi ad Alphaville quest'oggi.
Grazie a voi, a chi ci ha ascoltati e buon prosieguo del dibattito. Grazie.
Grazie mille. Omar, un'ultima domanda ad Alex Marini.
Sì, certo. Alex Marini, allora cosa ne pensa di queste proposte, di queste nuove forme sperimentali, forse di democrazia di cui parlava Nenad Stojanovic? Il Trentino e l'Alto Adige possono essere un laboratorio per queste sperimentazioni?
Noi siamo totalmente a favore, anche perché registriamo una fortissima richiesta, soprattutto dai cittadini che sono colpiti dalla disillusione verso i partiti, strumenti di controllo del potere, appunto come diceva Nenad Stojanovic, di complementare quelle che sono le scelte del potere, di chi detiene il potere. Noi da anni lavoriamo per formare, informare, mobilitare le persone, ma anche per semplificare le regole. L'iniziativa più recente è l'iniziativa nazionale Basta Quorum, che è stata promossa da Mario Staderini, insieme a Democrazia Radicale, Più Democrazia in Trentino, Più Democrazia, Iniziativa per Più Democrazia di Bolzano e Humans. In pochi giorni voi pensate che dopo l'esito referendario fallimentare, in termini di partecipazione, siamo stati in grado di raccogliere 70.000 firme in pochi giorni. E lì si è innescato un po' un dibattito pubblico. E nell'area del nord-est, quindi Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, è stato rilevato che il 71% degli elettori, quindi una percentuale molto elevata, crede che il referendum sia ancora uno strumento attuale e che dovrebbe essere utilizzato più spesso. Quindi c'è sete di partecipazione, c'è voglia di essere parte in causa. Noi siamo ancora impegnati in questa battaglia, no, per migliorare lo strumento referendario, ma laddove possibile promuoviamo anche miglioramenti rispetto agli altri strumenti. Abbiamo proposto un miglioramento della modalità di trattazione della petizione, il bilancio partecipato. Avevamo proposto negli anni scorsi l'assemblea civica dei cittadini anche per i comuni del Trentino-Alto Adige, però diciamo che c'è ancora una resistenza rispetto all'introduzione di questi strumenti. Pensate che la nostra proposta popolare che abbiamo lanciato nei giorni scorsi ha di fatto scatenato una controffensiva rivelatrice rispetto a quella che è la resistenza e che invoca delle restrizioni di voto. C'è chi dice no, va bene il referendum, ma raddoppiamo il numero delle firme, portiamolo a 1 milione, 1,5 milioni. Di fatto c'è lo sviluppo di forme dissuasive dall'andare a votare, una sorta di persuasione all'inverso, no? Per non andare a votare. C'è chi dice eliminiamo lo SPID, che è vero, la possibilità di sottoscrivere elettronicamente, no, le richieste di referendum e le iniziative popolari. Quindi c'è un momento controrivoluzionario, no? Un approccio nichilista che peraltro è molto efficace perché il messaggio è quello. Non andate a votare perché non cambia niente, no? E l'obiettivo è quello di mantenere lo status quo, no? Di conservare le rendite di posizione. Ecco, diciamo si registrano questi due movimenti: chi vuole mantenere le posizioni così come sono le rendite e chi invece vuole cambiare, vuole introdurre
Alex
strumenti
Marini, questa è
nuovi.
un po' la storia dell'umanità, no? Tra il conservatorismo e invece il progressismo, diciamo così. Io la ringrazio per essere stato con noi quest'oggi. Abbiamo parlato di democrazia e democrazia diretta, che sono evidentemente dei temi fondamentali per tutti noi cittadini, che si sia svizzeri o italiani. Ricordo, lei è presidente dell'associazione Più Democrazia in Trentino. Grazie ancora per essere stato con noi ad Alphaville.
Grazie a voi, è stato un piacere immenso.
Addirittura, che bello, grazie mille. Alex Marini. Allora, magari ci sentiremo in un'altra occasione in futuro. Io ringrazio anche Omar Teoldi per aver preparato il dibattito di quest'oggi. Grazie, Omar.
Grazie a te, Sandra.
Grazie a tutte voi e a tutti voi che siete stati all'ascolto di Rete 2 questa mattina e del nostro Alphaville. Lo sapete, come sempre, a quest'ora lasciamo spazio all'informazione, al radiogiornale delle 13. A tutti una buona prosecuzione d'ascolto, ovviamente, ça va sans dire, su Rete 2, e ci risentiamo presto.